In altre parole.
La nostra ospite della settimana a In altre parole è Marie Moïse, un'attivista femminista milanese di origini haitiane, dottoranda in filosofia politica all'Università di Padova e a quella di Tolosa. È redattrice per la rivista Jacobin Italia ed è associated expert dell'associazione Il razzismo è una brutta storia, lanciata dalla casa editrice Feltrinelli. Scrive di razzismo da una prospettiva femminista decoloniale. Avremo modo di capire con lei cosa questo significhi. Marie Moïse, buongiorno e benvenuta in altre parole.
Buongiorno Mattia, grazie mille.
Il tema di cui ha scelto di parlare oggi per questa nostra chiacchierata iniziale ci porta in Francia, dove cadono proprio oggi 5 anni dalla morte di Adama Traoré, che è un 24enne cittadino francese nero morto dopo essere stato arrestato dalla polizia. Dunque, Marie Moïse, ci vuole magari per iniziare a ricordare in breve quanto è successo dopo questa vicenda? Si è infatti sviluppato un vasto movimento d'opinione in Francia anche sulla spinta delle mobilitazioni di Black Lives Matter negli Stati Uniti.
Esattamente. In realtà già poche ore dalla morte di Adama Traoré, quello stesso 19 luglio 2016, prende forma a Beaumont-sur-Oise, il luogo dell'omicidio, un movimento di protesta destinato ad ampliarsi a tutta la città di Parigi. Al grido di verità e giustizia per Adama sono in particolare i familiari del ragazzo ad animare questo movimento. Si costituiscono comitato, lanciano una raccolta fondi, vendono t-shirt di adesione al movimento e con quei soldi sostengono una partecipazione tenace al processo in tribunale. Finanziano in particolare una delle 8 perizie mediche che arriverà a smontare la tesi della morte di Adama per presunte patologie pregresse. Ad aver ucciso Adama Traoré è stata un'operazione di schiacciamento del petto, la stessa che ha tolto la vita a George Floyd un anno fa. E mentre i poliziotti coinvolti nell'omicidio ricevono una medaglia per la qualità dell'intervento, i familiari di Adama sono particolarmente osteggiati nella lotta per ottenere giustizia. Tutti i fratelli Traoré, Bagui, Yacouba, Seren, Samba, vengono arrestati in seguito alle prime manifestazioni di protesta e Bagui, in particolare, unico testimone diretto dell'omicidio del fratello, viene accusato di tentato omicidio. Resta in carcere per 4 anni e mezzo, scontando anche altre condanne pregresse, fino alla soluzione nel 9 luglio scorso e alla scarcerazione. Invece Assa Traoré, la sorella di Adama, divenne un'icona, portavoce di questa instancabile battaglia e il 2 giugno scorso porta 80.000 persone a Parigi in piazza per rivendicare giustizia per il fratello.
Quindi una vicenda drammatica che però scuote le coscienze in Francia, porta in strada tante persone solidali con la lotta della sorella Assa Traoré per avere giustizia per il fratello ucciso così dopo l'arresto da parte della polizia francese. Marie Moïse, in Francia come negli Stati Uniti, abbiamo parlato di George Floyd e delle proteste di Black Lives Matter, c'è una storia di brutalità della polizia che si sfoga in particolare sulle persone nere?
Sì, assolutamente. La brutalità della polizia ha radici nei sistemi schiavisti e coloniali di secoli fa, che per secoli sono stati mantenuti attraverso l'esercizio organizzato della violenza. In Francia uno dei corpi militari da cui ha avuto origine la polizia francese è la Maréchaussée, quel corpo incaricato di cercare e arrestare gli schiavi fuggitivi. E ai tempi, nelle colonie, vigeva una legge che faceva divieto agli schiavi di maneggiare qualsiasi oggetto con possibilità di offendere. E per secoli le resistenze degli schiavi alla loro stessa disumanizzazione sono stati trattati come degli atti sovversivi, a opera di esseri considerati di un'umanità inferiore per natura, basata sull'idea che gli schiavi fossero violenti, pericolosi, criminali per natura, legittimando in questo modo la privazione, no? Della libertà e della dignità. diciamo che lo schiavo, come figura, è proprio una figura marchiata di una colpevolezza costitutiva che si riversa su di lui, come responsabilità di essere schiavo, colpevolezza per la stessa violenza che subisce. Per fare un esempio, i padroni di schiavi, se erano chiamati a processo, potevano far processare al posto loro e condannare al posto loro un proprio schiavo. È un meccanismo che oggi si riversa su quest'idea, appunto, che i corpi neri, i discendenti degli schiavi, siano ancora oggi violenti per natura, legittimando tutte quelle forme, appunto, di violenza istituzionale, razziale, che ancora oggi marchiano questi corpi.
Quindi noi stiamo parlando in qualche modo, cioè lei ci propone un'interpretazione che fa perno sui tempi lunghi della storia, addirittura sul retaggio dello schiavismo che secondo lei è ancora presente oggi nella visione che il potere, diciamo così, bianco ha nei confronti dei corpi neri, quindi considerati pericolosi per natura. Dunque, potremmo dire che il corpo, in questo caso del maschio nero, perché poi c'è anche una questione di genere che lei solleva, fa ancora paura dal punto di vista simbolico, Marie Moise.
Assolutamente, teniamo presente che la schiavitù è stata abolita poco più di 150 anni fa, i suoi effetti sono ancora attuali non a caso. Il corpo maschile nero in particolare si incarica ancora oggi nell'ordine simbolico contemporaneo di una doppia rappresentazione paradossale di virilità. Il nero non è un uomo, scrive Frantz Fanon in Pelle nera, maschere bianche, la sua è una virilità fallita. Perché manca costantemente il bersaglio di uno standard di virilità bianca, raffinata, protettiva, responsabile, razionale, quella del paterfamilias, il proprietario, che è proprietario anche di schiavi. E da una parte, dunque, l'uomo nero è rappresentato come una virilità in difetto, un eterno ragazzo, felice di servire il proprio padrone e incapace di soddisfare la sua parte. E invece, dall'altra parte, soprattutto a partire dall'abolizione della schiavitù, si afferma una rappresentazione contrapposta, appunto ambivalente, di una pericolosità, di una violenza intrinseca dell'uomo nero, e che Angela Davis, in Donne, razza e classe, ricostruisce proprio come mito del nero stupratore, quel mito che ha fatto della nerezza un marchio di aggressività, di violenza sessuale, di abuso e che ha dato adito, ha dato legittimità alla pratica, per esempio negli Stati Uniti, del linciaggio, quella pratica che la legge Lynch, una vera e propria legge scritta, permetteva a chiunque assistesse a un presunto reato di punirlo nel momento in cui veniva compiuto. Legge che di fatto per decenni ha causato la morte sistematica di uomini neri con l'accusa di aver perpetrato stupri a danni di donne bianche, senza il bisogno che questa accusa venisse effettivamente dimostrata.
Quando tra l'altro spesso era addirittura il contrario che succedeva, erano spesso i bianchi che avevano così questa facilità di stuprare donne nere e senza poi
Esattamente.
pagarne le conseguenze. Tra l'altro io ricordo che lei ha co-tradotto per l'edizione Allegre, perché lo ha citato, Donne, razza e classe di Angela Davis, dove si parla anche, no, del mito dello stupratore nero di cui lei ci ha parlato. Ma al centro della vicenda di Adama Traoré, di cui stiamo parlando questa mattina, c'è invece la figura di una donna nera, Assa Traoré, che è un modello di donna afrodiscendente forte e positivo in questo caso.
Sì, Assa Traoré proprio incarna questo modello di femminilità tenace, è un corpo che prende parola, occupa lo spazio pubblico e ancora una volta sono rappresentazioni di origine schiavile a dover essere disvelate quando analizziamo il presente, il razzismo contemporaneo. Perché sin dai tempi della schiavitù le donne nere sono considerate meno donne, proprio a causa della forza che hanno dovuto esprimere per sopravvivere a un sistema di lavoro forzato, di separazione coatta dai figli, umiliazione e stupri. e la violenza coloniale, razziale, sulle relazioni familiari, ha portato in particolare nel corso del tempo le famiglie nere a definire un modello di comunità ampia in cui le donne hanno un ruolo fondamentale nella sua difesa per sopravvivere. E questo si traduce anche in un ruolo delle donne nere di protagonismo nei movimenti antirazzisti contemporanei. Se si pensa alla leadership di Black Lives Matter negli Stati Uniti, ma anche in Francia e anche in Italia, a ben vedere, tra i contesti che più conosco, le leadership sono quasi sempre al femminile, a rendere proprio un concetto di conflitto diverso da quello che definiamo abitualmente. È un concetto di conflitto basato sulla capacità di attivare relazione collettiva laddove la storia ha prodotto sradicamento, capacità di cura, di resistenza, quell'insieme di gesti di reciproca affermazione di dignità storicamente negata.
Quindi capacità di cura e di resistenza che emerge nell'attivismo delle donne nere, in questo caso in Francia ma anche negli Stati Uniti, lo abbiamo visto durante le manifestazioni Black Lives Matter, tantissime donne hanno partecipato a queste manifestazioni, è il primo tema di cui abbiamo parlato oggi. Marie-Moïse, grazie per essere stata con noi questa mattina, appuntamento a domani.
Grazie a voi, a domani. Buona
Rete 2.